Sia lodato Gesù Cristo.
Continua nella lettura del Vangelo che stiamo facendo, carissimi fratelli e sorelle. Continua questo clima di scontro, di astio da parte dei farisei che si uniscono questa volta con gli erodiani. Chi erano i farisei? I farisei? A noi è rimasto questo termine solo nel senso negativo, ma in realtà era un gruppo di persone che studiavano la Bibbia, che erano profondi conoscitori, e i più dotti di loro, quelli che studiavano di più, diventavano scribi e conservavano anche l'integrità della fede ebraica. Loro avevano veramente l'integrità, credevano nella vita eterna, mentre ad esempio i sadducei, quelli erano molto materialisti e non conservavano l'integrità della fede. Ciò che rimprovera nei Vangeli spesso Gesù ai farisei non è la loro dottrina, anzi alcuni di loro manifestano nel Vangelo, hanno dialoghi con Gesù, come quello che gli chiese qual è il primo dei comandamenti. E ci fu tra Gesù e questo fariseo, questo scriba, un apprezzamento reciproco. Nicodemo di notte andrà a trovarlo e poi sarà uno che prenderà cura del corpo morto di Gesù. E i primi cristiani, quando la Chiesa dopo la Pentecoste cominciò a diffondersi, molti dei primi cristiani venivano da questo gruppo, no? Ciò che rimproverava Gesù a loro non era la loro fede, ma il loro formalismo, la loro l'ipocrisia che gli faceva vivere la loro fede in modo superficiale e si credevano superiori agli altri. Gli erodiani invece non erano un gruppo religioso, erano persone coinvolte con Erode, che era stato messo dai romani come re e quindi erano implicati negli affari di questo mondo. E si uniscono in questo caso con i farisei che non potevano vedere Gesù per coglierlo in fallo. Cioè vanno da Gesù preparando bene delle domande in modo tranello, in modo soprattutto questa domanda io me l'immagino, no? Quando andarono da Gesù erano proprio, dice, abbiamo messo nel sacco, perché qualunque risposta avesse dato Gesù l'avrebbero, se diceva bisogna dare il tributo, l'avrebbero accusato i sacerdoti, dice lui non è con Cesare, perché nella moneta poi c'è l'effigie dell'imperatore e quindi c'era anche una specie di culto all'imperatore, quindi se diceva che bisognava dare che era lecito dare il tributo, l'avrebbero attaccato da una parte. Se diceva che non era lecito dare il tributo, sarebbero andati subito dai romani e avrebbero detto questo è un antiromano e i romani l'avrebbero ammazzato. Quindi queste persone, e Gesù, c'è una bella espressione qui Matteo che mette in luce, quando dice Gesù conoscendo la loro malizia, Gesù conoscendo la loro malizia, dirà Giovanni, Gesù conosce il cuore. E disse loro, e questo è molto bello, che Gesù conosce il cuore, per noi che lo amiamo, certamente, per noi che lo cerchiamo sinceramente, per noi che non andiamo da Gesù a fare delle domande curiose o delle domande così tanto per a perdere tempo, come tante volte si fa nei salotti, che si parla di Dio, delle cose di Dio, si spara a destra, ma senza nessun anelito di verità, nessun desiderio di verità, di sincerità, di avere la risposta da Gesù. Com'è bello quando qualcuno ti chiede qualcosa e tu senti che quella persona desidera la verità, desidera conoscere come la pensa Gesù. Non è curiosità, non è neanche per mettere in difficoltà il Signore come questi. E Gesù dà quella risposta di chi è l'immagine di Cesare: allora date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E li spiazza completamente, no? Lui è il Verbo, Lui è la Sapienza, Lui è il Signore. Può un uomo mettere nel sacco Dio, no? Quanto erano piccoli. Ci avranno provato non so quante volte, ogni volta Gesù aveva quella risposta. Perché Gesù dà le risposte. Gesù dà le risposte. E la Chiesa dà le risposte. La Chiesa deve dare le risposte. Perché chi ascolta voi, ha detto Gesù, ascolta me. Una Chiesa che non sa dare le risposte non è una Chiesa di Gesù Cristo. Lui ha detto andate, insegnate, ammaestrate. E c'era un'enciclica bellissima che scrisse San Giovanni Paolo. Oggi è San Giovanni Paolo II, se non sbaglio pure. Lo splendore della verità, lo splendore, il Vangelo è lo splendore. E la Chiesa ha ricevuto come dono da parte del Signore, non per vantarsi, non per sentirsi chissà che, ma per custodirlo e per trasmetterlo, il Vangelo Santo di Dio, come luce di verità, che sappia dare alle persone le risposte, ma non le risposte ai problemi umani. Quelli ci bastano gli studi sociologici, gli studi scientifici, le risposte ai problemi dell'uomo, le risposte a quei problemi che sono: che ci sto a fare qui? Perché sono qui? Come mi devo comportare? Posso fare questo? Posso fare quell'altro? Dove andrò a finire? Dove sbocca la mia vita? Oggi parlando con una cara persona mi diceva, dice, sa padre, in ufficio ci sono delle mie colleghe che si sono fatte buddiste e parlano di stare incarnazione, no? Che dice, e mi diceva questa frase: ma è possibile che, essendo cristiane, essendo state cristiane, non hanno scoperto la ricchezza del bagaglio spirituale della Chiesa? No, se si sono rivolte a queste religioni umane che annaspano e che si fondano su un certo senso di benessere che viene da esercizi psicofisici che si fanno, da un senso di benessere, un senso di pace, un senso... Ma poi se voi andate a investigare quanti poi fanno la psicoterapia perché hanno gli attacchi di panico e roba di questo genere, perché la coscienza non la puoi seppellire. No. E la coscienza cosa ti dice? La coscienza ti dice quello che ci ha detto la prima lettura, che Dio è Dio e Lui solo è Dio. E la tematica di oggi attraversa anche ma questo regno di Dio, come si identifica, come si manifesta attraverso questi regni umani che scorrono, che vanno. Adesso ci sono le nazioni che stanno emergendo, altre anziane che stanno abbassando, domani ci sono questi poteri che emergono, che governano la storia. Sono loro i signori della storia? La prima lettura ci dice di no, ci dice di no, ci parla di Ciro, questo re di Persia che dice io e chi parla è il Signore, l'ho scelto, ma lui non lo sa. Per riportare il mio popolo in Israele. E Ciro, re di Persia, sarà un capo che rovescerà l'impero babilonese, permetterà il ritorno in Israele. E dice Isaia, il Signore attraverso Isaia, sono io il Signore. Voi pensate che quando il Signore della storia, il Signore della vita, voi pensate che quando Giuseppe e Maria camminavano insieme a quella carovana per andarsi a fare registrare, perché uno dei potenti del mondo aveva deciso che si facesse un censimento, e quel bambino che nacque in una stalla, in una grotta, perché non c'era posto per lui. Chi era il Signore della storia? Quel bambino che non c'era manco un posto e che è nato lì in quella grotta? O quell'imperatore che aveva fatto l'editto? Gli occhi umani, gli occhi fisici vedono il Signore della storia nel potere politico, nel potere amministrativo, ma è lui, quel piccolo bambino, il Signore della storia. A lui le redini della storia, è lui il vittorioso che conduce la storia. In che modo la conduce? Lo dice a Ciro: tu non lo sai. Abbiamo detto nella preghiera di colletta all'inizio che il Signore governa la storia attraverso le nostre volontà, le nostre libertà, l'intrecciarsi misterioso delle libertà dell'uomo. E Lui è Dio, conduce tutto a un fin di bene, a un fin di bene, che non vuol dire un paradiso qua giù. La Chiesa non ha mai predicato un paradiso qua giù. Il paradiso è lassù. Qua giù è un passaggio, è un pellegrinaggio, dove le prove della vita sono un'occasione perché noi possiamo dire nella realtà, non solo con le parole, possiamo dire: io amo il Signore. E affrontiamo tutto con questo amore. E la seconda lettura ci ha detto, Paolo ci ha detto, dicendolo ai Tessalonicesi, lo dice anche a noi, dice: fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Ci crediamo che siamo amati da Lui e che siamo personalmente scelti, chiamati per nome da Lui, ma perché? Per quale motivo siamo stati scelti e chiamati da Lui? Per rendere presente in mezzo ai regni di questo mondo, spesso e soprattutto oggi, così ingiusti, così prevaricatori, così possiamo dire anche satanici, perfidi, maliziosi, in mezzo a questo regno siamo dell'umano, siamo chiamati a essere testimoni del suo regno, del regno dei cieli, del regno di Dio, del regno di Gesù Cristo. Siamo stati scelti per questo. E voi mi direte, e oggi quella stessa persona con cui parlavo e di cui vi dicevo, dice: io tutti i giorni c'ho una vita, padre, casa e lavoro, pendolare, arrivo stanco, che cosa posso fare di grande, di bello, perché è giovane, 35-40 anni, si sente una cosa per il regno, innamorato del Signore, ma dice: cosa, non posso fare niente, sono stanco, vado lì. Come non puoi far niente? Testimone del regno nella tua realtà. Quello che diceva Santa Teresina di Lisieux: non cose straordinarie, ma le piccole cose con un amore straordinario, e salveremo il mondo. Perché la nostra missione è salvare il mondo, questo povero mondo. Ma quale mondo? Quello che sta attorno a me, i miei parenti, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro. Gesù, investe te di questa missione, salvarli. Ma come? Parlando di Lui, quando è il caso. Alle volte non si può, alle volte non si può. Perché? Oggi è la giornata missionaria. Nel 17 marzo del 1825 successe qualcosa che Pio IX descrisse, disse il miracolo d'Oriente. Miracolo d'Oriente. Che cosa è successo? Sapete che in Giappone c'è stato qualche film ultimamente che ha riproposto la terribile persecuzione che scoppiò dopo l'evangelizzazione del Giappone nel XVI secolo e durò 250 anni, dove molti furono uccisi. Però poi nell'Ottocento si ricominciò, si poté rievangelizzare e andarono in Giappone anche i protestanti a fare qualche comunità e i cattolici. E il Papa Pio IX scrisse a questo prete missionario che era lì a Nagasaki, dove avevano fatto questa grande basilica, i primi cristiani ritornati, hanno fatto questa grande basilica, padre Bernard Petitjean. Il Papa gli scrisse benedicendo quello che era successo. Che era successo? 15 giapponesi andarono a trovarlo il 17 marzo del 1825 e gli fecero delle domande. Dice, siamo qui per farle delle domande. Dice, ditemi, lei è celibe? Cioè, lei è sposata? Dice, no. Come si chiama il vostro capo di Roma? Il Papa. La terza domanda. Voi venerate la Madonna? Fateci vedere la statua. Erano stato prima dai protestanti e sono andati via perché a queste domande non avevano risposte. Appetì a padre Bernard, le risposte furono soddisfacenti. E allora si rivelarono, si fecero conoscere, erano 15, ma ben presto emersero dalla comune società giapponese 10.000 cristiani. È questo che il Papa chiamò il miracolo d'Oriente. Cristiani che erano vissuti 250 anni nascosti, perché se facevano vedere li ammazzavano. Non è uno scherzo essere ammazzati. E che cosa li ha fatti sopravvivere? Li ha fatti sopravvivere le piccole comunità, continuavano a battezzare tra di loro, la profezia che fece loro un catechista prima di essere ucciso, dice, verranno fra 7 generazioni, da una nave nera verranno coloro che vi potranno confessare, avevano un desiderio della confessione che non potevano fare. E soprattutto in quel tempo in cui diversi di loro non ce l'avevano fatta e avevano calpestato Gesù, perché l'imperatore obbligava a calpestare Gesù, allora sentivano il desiderio di confessarsi. E avevano raccolto un piccolo libro di memorie, di preghiere, di racconti. Quello li ha fatti sopravvivere. E la devozione alla Madonna. E allora dice, arriveranno delle persone che vi potranno confessare. Figurati la gioia di quei 15 cristiani quando alle risposte quel sacerdote disse, sì, sono celibe, non mi sposo, che sono dedicato al Signore, la tradizione cattolica latina e il celibato come servizio al popolo, consacrazione a Dio e segno della vita eterna, l'avevano ben capito. E la gioia di potersi confessare e la gioia di vedere la statua della Madonna. E piano piano 10.000 si fecero conoscere e si aggregarono alla Chiesa, che ancora continua in Giappone, grazie a Dio non ci sono le persecuzioni, iniziano in Occidente, le persecuzioni forti, feroci, sotterranee, iniziano in Occidente. Adesso si sono messi in testa di abolire l'obiezione di coscienza, perché chi non la pensa come loro deve essere costretto a fare quello che vogliono, altro che dittatura. Altro che Hitler, questi sono più pericolosi, sono più pericolosi. A questo amico che mi parlava, dice, cosa posso fare, padre? Dico, tu c'hai figli, interessati alla scuola, perché fra poco li indrottiniranno, e già lo stanno facendo, levandogli il Cristo dal cuore, mettendogli queste idee strane, mettendogli anche l'idea che possibilmente forse devono cambiare, cose pazzesche. Fino a 20 anni fa mi hanno detto, ma no, queste cose non... Adesso li fanno con i nostri figli. E tu, genitori, che devi fare? Impegnati, informati, controlla, reagisci. Quante cose potremmo fare se veramente volessimo essere testimoni di questo regno, che è regno di amore, sì. Ma ricordate quello che dice Giovanni all'inizio del suo Vangelo. La luce splende, ma le tenebre la vogliono, la respingono. Le tenebre non vogliono essere illuminate. E allora dirà San Paolo, se tu sei veramente cristiano, dovrai essere perseguitato. E, conseguentemente, se non sei perseguitato, se non sei emarginato, significa che fino adesso non sono stato un autentico testimone. Che gioia quando la sera, andando a casa e pregando il mio Signore, posso dirgli, Signore, oggi ho sofferto qualcosa per te, perché non mi sono vergognato di essere uno di quei bigotti che si fanno il segno di croce con l'acqua santiera. Non mi sono vergognato della santità del matrimonio. Non mi sono vergognato delle mie idee che sono tue. E ho sofferto perché mi hanno ridicolizzato, mi hanno emarginato. Ma come sono contento, Signore. Che la Vergine ci dia ogni giorno di avere questa esperienza, perché possiamo glorificare il Signore non solo con le parole, non solo con qualche preghiera, ma con la concretezza della nostra vita. Amen. Dopo domenica inizia l'orario invernale, quindi le messe del pomeriggio sono 4:30, 18:00. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non con le parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie.